Allora, riprendiamo le nostre riflessioni sul discepolato cristiano, con la seconda parte, ed è la chiamata del discepolo. La lettura del testo è quella di Matteo, classica, 11 e un quarto. Devo assolutamente finire entro mezzogiorno, perché c'è qualcuno che deve partire e vuole invece sopportarmi fino alla fine. Matteo 16, da 24 a 26, il testo è conosciuto, lo leggo insieme con tutti voi. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua, o che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Signore, sono grandi domande ed è un importante invito che tu fai a noi che abbiamo creduto in te. Ti prego, Signore, che questa parola, attraverso l'azione del tuo spirito nelle nostre coscienze, possa produrre, come abbiamo già detto, dei cambiamenti nella nostra vita, che noi possiamo avvertire l'urgenza, l'attualità di questa chiamata al tuo servizio, nel nome di Gesù. Amen. Il testo che abbiamo letto è un po' un testo cerniera, se voi conoscete il contesto di Matteo e di questa parte del Vangelo, che collega i due grandi momenti del ministero di Gesù. La prima parte è legata più al ministero di Gesù nella Galilea, e poi la confessione di Pietro pone fine in qualche modo a questa parte e vedrà il Signore dichiarare apertamente la sua missione, cioè quella di soffrire, essere respinto ed essere crocifisso a Gerusalemme. Ma l'annuncio della sua missione, e cioè che il figlio dell'uomo dovrà soffrire, essere ucciso per poi resuscitare, precede anche l'annuncio di Gesù per quella che dovrebbe essere la nostra missione, cioè la missione dei suoi discepoli. Una missione molto breve, mission, perché bisogna dirla in inglese oggi. Sapete, ieri sera, quando ho guardato il testo dello Schnookampa in inglese, mi è venuto un dubbio: non è che Luca vorrà che predicassi anche in inglese allo Schnookampa? Spero di no, no? Perché sarebbe molto difficoltoso. Ma si dice mission nel mondo professionale. Siamo stati, io quando lavoravo ed avevo una responsabilità nell'azienda, era importante che ciascuno avesse la sua mission. Ma credo che anche noi credenti siamo chiamati ad avere un mandato, questo in italiano, un mandato da parte del Signore, ed è il programma del discepolo che comporta questi tre momenti: il lasciare, il prendere e il camminare, seguire. Allora vediamoli un pochino questi tre momenti quando riesco a mettere a posto questo computer sarà, eccomi. Allora, a volte noi pensiamo, e qualche volta il Signore Gesù lo fa, che questo lasciare abbia a che fare con qualcosa di specifico: lasciare qualcuno, lasciare qualcosa. Forse è anche così, Dio lo chiede a qualcuno, soprattutto quando questo qualcosa, questo qualcuno rischia di diventare l'idolo della propria persona. Ma qui il Signore Gesù dice a tutti, indistintamente, una cosa precisa che noi dobbiamo lasciare, una cosa scomoda: rinunzi, rinunzi a cosa? A se stesso, a se stesso. Che cosa vuol dire in realtà rinunciare a se stessi? A volte ho un po' di difficoltà a parlare di questo, perché ci sono anche qui, voi vi sarete accorti ieri sera, e continueremo su questa scaletta, che io cerco di togliere qualche errore, dire qualcosa che mi sembra sia nel Vangelo e poi applicarlo nel concreto, nella nostra realtà comunitaria nella nostra realtà ecclesiale. Allora, liberiamo il campo da quelle che possono essere delle rinunce improprie, delle false rinunce. Ne ho elencato fra le tante due in particolare che mi sembrano significative e che sono state già, Lidia ne ha già parlato questa mattina, e cioè questa forma di dualismo che ci viene dalla cultura cattolica, questa divisione tra il corpo e l'anima, tra il materiale e lo spirituale, che a volte può distrarci o condurci verso elementi di rinuncia che non sono quelli biblici. Nel mondo cattolico, e talvolta la nostra conversione ha semplicemente spalmato il Vangelo su vecchie fondamenta, e sappiamo quanto queste vecchie fondamenta sono difficili da togliere, e abbiamo mantenuto questa separazione e questo concetto che in qualche modo il credente, il discepolo, deve fare delle rinunce di tipo corporale. Nel cattolicesimo tutto questo è più che evidente. Se voi avete letto il libro di Dan Brown, Il Codice da Vinci, o avete visto il film, vi ricorderete questo Silas che di giorno ammazzava e di sera si frustava sangue per compensare in qualche modo questa situazione. Questo va bene, è tipico del mondo cattolico, ma dobbiamo stare attenti che non lo diventi anche nel mondo dei credenti. Dio è il Dio che ha creato il nostro corpo e non abbiamo bisogno di andare al Salmo 139, che è stupendo, che mi è stato tanto di aiuto nell'adolescenza. Io avevo dei grandi complessi nell'adolescenza. Un giorno ero magrissimo, un giorno ero in costume da bagno e i miei compagni che erano con me lì al torrente mi hanno detto: sembri un crocifisso! E da quel momento io ero il crocifisso e non mi sono mai più fatto vedere in costume da bagno per un sacco di tempo, a parte i complessi adolescenziali. L'apostolo Paolo ci ricorda che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo e quindi non è tanto una rinuncia che dobbiamo operare, ma una gestione. Tutto il creato è un grande sì alla fantasia meravigliosa di Dio e noi dobbiamo godere, e noi siamo a immagine di Dio, ciascuno di noi porta questa immagine di Dio, e dunque dobbiamo, non è questa la rinuncia a cui Dio ci chiama, a godere della bellezza della vita. La spiritualità non ha a che fare con il contrario della materialità. La visione cristiana è una visione armonica, olistica si dice oggi, no? Prendendolo dal greco, e ha a che fare con tutta la nostra persona. Dio non ha salvato delle anime, ha salvato degli uomini e delle donne, dei corpi, e avremo finalmente, caro ragazzo mio, Gianni, avremo un corpo glorioso in cielo. Non ci andrai con le stampelle? Non lo so, ma anche meglio. E allora stiamo attenti a queste false rinunce, a questa situazione che non è quella della parola di Dio. Ma c'è anche qualcosa che è più tipico del mondo evangelico, e che dicevo anche prima, è la rinuncia al godimento della vita. No a questo, no a quell'altro, no a quell'altro. Io ricordo che quando ho acquistato la prima macchina con i miei risparmi, mio padre mi ha detto: devi prendere un 500, a parte che mi piaceva. E dico: perché papà? Perché un cristiano deve essere umile, e deve essere umile anche in queste cose. Cioè la macchina più piccola era il 500. Cioè, capite quello che voglio dire? C'era proprio una rinuncia a godere della bellezza della vita, una incapacità di essere gioiosi per le cose che Dio ci dà, anche materiali, sono sempre un dono di Dio. Non è questo il tipo di rinuncia che il Signore ci chiama a realizzare. Se il Signore ci dà la possibilità di una vita agiata, non dobbiamo vivere da poveri, dobbiamo godere, ma godere in modo responsabile, sapendo che siamo amministratori della grazia di Dio. Ma allora, che cos'è che, a cui dobbiamo rinunciare? Perché il Signore Gesù è chiaro. Rinuncia, rinuncia a te stesso. Le prospettive bibliche della rinuncia non hanno a che fare con le cose, non hanno a che fare con situazioni di divisione corpo e anima. Ciò che Dio ci chiede di rinunciare è la nostra autonomia. La nostra autonomia. E credetemi, è una grande rinuncia. È una grande... Cioè la capacità, la scelta di accogliere che Dio entri nella stanza dei bottoni della nostra vita. Quando nei Proverbi c'è questa famosa preghiera, figliuol mio, dammi il tuo cuore, che cosa voleva dire l'autore dei Proverbi? Il cuore nell'Antico Testamento, ma in tutta la Scrittura, non è la sede dei sentimenti, è il centro decisionale della vita. Quindi il Signore vuole possedere il centro, vuole la chiave della direzione della nostra esistenza. Vuole cioè che noi rinunciamo al nostro modo di vedere l'esistenza, ai principi che la società ci inculca, per accogliere il suo modo, il suo progetto di vita. Nelle case dei credenti, soprattutto in quelle vecchie, di una certa età, chiamiamolo, delle case dei diversamente giovani, c'è tutto, bisognerebbe fare un museo di tutti i versetti biblici, di tutti i quadri che animavano, non avevamo i Picasso e i Degas e neanche le copie, ma sicuramente tanti versetti biblici. No, questa faceva parte proprio della cultura della casa evangelica. E ce n'è uno che mi ha sempre fatto riflettere, che non ho mai realmente condiviso, che forse conoscete. Il Signore Gesù Cristo è l'ospite silenzioso di questa casa. Ospite? No, lui vuole essere il padrone, non l'ospite, perché nel momento che è ospite vuol dire che il padrone sono io. Probabilmente non era così teologicamente pensato in questi termini, per dire che c'è una presenza attiva del Signore e che la sua presenza in qualità di ospite doveva dare un tono a tutta. Quando noi abbiamo un ospite in casa ci comportiamo tutti in un certo modo, no? Non vado in giro in mutande quando c'è un ospite in casa. Ma Dio vuole essere colui che ha il centro della nostra esistenza. Questo è il senso della rinuncia. Permettere che Gesù ricrei il nostro modo di pensare, riveda le nostre priorità, che l'Evangelo sia in grado di determinare la visione della nostra vita, ciò che è prioritario e ciò che non lo è. Questo è rinunciare a se stessi. Permettere e chiedere a Dio: Signore, che cosa vuoi realmente da me? Dio vuole porre nuove fondamenta, e porre nuove fondamenta è un lavoro difficile per il Signore nella nostra vita. Scalzare il vecchio non è un'impresa facile. Ci sono cose che si sono incrostate nella nostra cultura, nella nostra educazione, che nonostante ci rendiamo conto che la parola di Dio le contesta, facciamo fatica, fatica. Ci sono le pressioni della società in cui viviamo, che vuole scalzare i principi biblici su cui si deve basare la nostra esistenza. Dio vuole rimodulare le scelte della nostra vita, i criteri della nostra vita. Quando riuscirò a capire come tenere nella... ecco, ce l'ho fatta. Quale è la scelta e la rinuncia a cui Dio ci chiama? Io credo fondamentalmente una sola, e vi spiego perché. Nella prima domanda del Catechismo di Westminster che i puritani avevano fatto nel 1600 era proprio questa: qual è lo scopo principale dell'uomo? La risposta: lo scopo principale dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Dio vuole che lo glorifichiamo. Ma che cosa vuol dire glorificare Dio? Cioè vuol dire dare a Lui la manifestazione del suo carattere che gli spetta. Lo spiego meglio. Oggi io capisco nella mia vita che il mio peccato più grande, persistente, invincibile, è l'orgoglio. Io sono un uomo estremamente orgoglioso. E lo sono tanto più che cerco di essere umile, perché sono orgoglioso della mia umiltà. E io penso che mi capite. Mi capite molto bene. Ricordo che molto tempo fa, quando finivo di predicare e tornavo a casa, chiedevo a mia moglie: com'è andata la predicazione? Ovviamente mia moglie diceva: hai sbagliato qui, sei stato lungo là. E ad un certo punto mi sono stufato, dico: ma possibile che io non abbia detto niente di buono? E la risposta di mia moglie è stata: vuoi dei consigli o dei complimenti? È vero, e non ho più chiesto niente a mia moglie. Ma però non ero il solo, sono in buona compagnia. Mi ricordo di aver letto in un libro che parlava di Spurgeon questo aneddoto che lui raccontava, un fatto vero. Alla fine di una predicazione una sorella gli si avvicina e gli dice: pastore, oggi lei ha predicato in modo meraviglioso. La risposta di Spurgeon è stata: lo so, me l'ha già detto il diavolo. L'orgoglio. Sapete che cos'è l'orgoglio? È il furto che noi compiamo a nostro favore della gloria che spetta a Dio. È rubare a Dio. Paolo lo dice: ma che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Eppure quanto orgoglio nel servizio cristiano, che impedisce a Dio di usarci come veri discepoli suoi. Ultimamente io non confesso più al Signore il peccato di orgoglio. Io ho detto: Signore, non ce la faccio più, è così, è intrinsecamente legato alla mia natura, pensaci tu. Ma se è così, come la Chiesa, la comunità ecclesiale, può aiutarci in questa rinuncia a noi stessi, in questa rinuncia? Io credo che la comunità abbia un grande scopo e abbia sia una palestra meravigliosa. Perché? Perché nella comunità noi impariamo a rinunciare al nostro esasperato individualismo. La Chiesa è il luogo dove noi impariamo a fatica a rinunciare ad essere al centro della scena. Rinunciamo ad essere quelli che sanno, che dicono, che decidono, che sanno meglio di tutti. È il mondo reale nel quale il Signore ci ha posto e in cui noi apprendiamo l'arte difficile di rinunciare al nostro individualismo. Non ho detto la nostra individualità, ma al peccato dell'individualismo che fa di noi il centro della scena. Ricordo di un credente che voi avete ben conosciuto, il fratello Artini, che aveva un timbro. E una cartolina che lui mi ha scritto quando era ancora ragazzo, lo ricordo ancora, era un timbro centrale, al centro c'erano delle mani giunte e c'era scritto: non lamentarti, servi, non lamentarti, servi. E la comunità cristiana è il luogo dove noi impariamo con molta fatica a non lamentarci, impariamo a non lamentarci, e dove impariamo a servire. Come dicevo ieri sera, c'è una grande differenza fra servire il Signore ed essere servi dei fratelli. Imparare a fare ciò che gli altri ci dicono è una cosa molto difficile, che io realmente non ho mai imparato fino in fondo. Dunque io devo capire come faccio a non... Forse devo tornare alla carta. Non so che cosa voglia dire per ciascuno di voi rinuncia a te stesso, ma sono convinto che il Signore è molto capace di dire chiaramente quello di cui avete bisogno a rinunciare. C'è una preghiera che io ho fatto più spesso da giovane, molto meno adesso. Signore, che cosa vuoi tu che io faccia? E sapete perché la faccio molto meno? Non perché so quello che il Signore mi chiede di fare, ma perché non sono convinto di fare quello che il Signore mi chiede. Signore, che cosa vuoi da me? Come posso rinunciare per la tua gloria al mio egoismo, al mio individualismo, per poter essere un discepolo che ti onora? Allora, abbiamo visto la prima parte, però c'è la seconda: prendi la tua croce. Portare la croce è una frase molto conosciuta, appartiene a quella serie di detti che sono tratti dalla parola di Dio, ma che hanno perso completamente il loro significato. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma nessuno nella società vi dice cosa avviene dopo. Ecco, portare la croce è sinonimo di sofferenza, è sinonimo di rinuncia. Ma cosa vuol dire? Per il discepolo portare la croce. Anche qui, permettetemi alcune valutazioni improprie, definizioni improprie. Portare la croce non vuol dire alcune cose. Non vuol dire, per esempio, patire le conseguenze dei propri errori. È lapalissiano. Qualche volta noi vorremmo, come dire, essere eroici nel dire io sto soffrendo per il Signore, quando in realtà, se io soffro di cirrosi al fegato perché ho alzato troppo spesso il gomito, non è certo questo un qualcosa che ha a che fare con la croce del discepolo. Pago i miei errori, semplicemente. La croce del discepolo non è neppure il disagio che ci viene dall'essere sottoposti ad una creazione in preda del peccato. Le ingiustizie che subiamo, le malattie che abbiamo, l'inquinamento che c'è e che produce tutta una serie di difficoltà nella nostra vita non sono la croce di Cristo. Ma che cos'è allora veramente la croce che il Signore vuole che i suoi discepoli prendano? Le prospettive bibliche sono diverse. Diceva Bonhoeffer nel suo libretto Sequela, di cui vi avevo parlato ieri sera, che la croce è il dolore che ci colpisce a causa del nostro attaccamento a Cristo. Non è il dolore causato insito dalla nostra normale esistenza, ma dipende dal fatto che siamo discepoli di Cristo. La croce del discepolo è intimamente connessa e legata alla croce di Cristo. Cristo ha patito, ricorda Pietro, lasciandovi un esempio. È derivata dalla croce di Cristo ed è connessa intimamente ad essa. È il segno di identificazione e di comunione con Cristo. Cristo soffrì e fu respinto. E questo processo della croce è anche nostro. Noi oggi viviamo in una società che ci accoglie, in una società che ci accetta. Tu la pensi così, io la penso così, va bene. Abbiamo le nostre verità e viviamo nell'illusione che questo sia comunque qualcosa che va bene. Ma ci dobbiamo domandare perché invece il Vangelo dice che il mondo ci odia. Cos'è che crea l'odio del mondo se non la diversità del nostro essere, la scomodità del cristiano? Nel nostro condominio, in una riunione di condominio qualche anno fa, si era preso la decisione di far fare dei lavori ad una ditta di manutenzione, e si voleva scegliere quella perché ci faceva in nero. E io mi sono alzato e ho detto: no, si devono pagare le tasse, si deve pagare l'IVA. E sono diventato il più antipatico di tutto il condominio. Questo è l'inevitabile differenza del discepolo cristiano, che porta la croce. Quando è venuto ultimamente proprio un idraulico a mettere a posto la lavatrice, io gli ho chiesto la ricevuta e lui mi fa: ma lo sa che è strano lei? Ma perché deve pagare dei soldi in più? Capite? Questa è la mentalità. E il discepolo cristiano non accetta queste mentalità. Non è facile, eh? Non è mica facile. Non è che i soldi io li vado a prendere. Mia figlia quando era piccola diceva: noi non abbiamo problemi perché quando abbiamo bisogno di soldi papà va in banca e glieli danno. Per lei era molto semplice, ma la realtà da me non è proprio questa. Eppure, come credenti, c'è una diversità strutturale che ci impedisce di essere amati dalla società in cui viviamo. Non perdiamo troppo tempo per farci amare dalla società. Il Signore non ci ha detto niente di tutto questo. Non ci ha detto niente di tutto questo. La croce del discepolo è legata a quella di Cristo: essere respinto ed essere crocifisso. Questo cristianesimo rispettabile che noi amiamo non è il cristianesimo del Vangelo. Pietro lo dice, ma armatevi di questo pensiero, c'è da soffrire. Come dire, ficcatevelo bene in testa. La sofferenza fa male. Non parlo solo della sofferenza fisica, della sofferenza morale, dell'isolamento, della differenziazione, dei falsi giudizi che pongono su di te. Ma è qualcosa che fa parte del discepolo cristiano, è la croce del cristiano, è il prezzo della sequela. Come Pietro che diceva: Signore, noi ti abbiamo seguito, cosa ne avremo in cambio? Questa idea commerciale che l'essere discepoli di Cristo comporti un dare ed un avere. C'è un dare ed un avere, diverso però da questo processo economico. Quante volte noi abbiamo detto: Signore, ma io qui sono stato fedele, ubbidiente, come mai mi capita tutto questo? Ti capita perché la sofferenza è la comunione con il tuo Signore, perché questo sei stato chiamato. I nostri genitori, miei, della mia generazione, erano forse socialmente abituati alla sofferenza perché venivano dalla Seconda Guerra Mondiale. La mia generazione molto meno, e la generazione di oggi credo ancora peggio. Non siamo più capaci di soffrire per Cristo. Non siamo più capaci di dire dei no e dei sì a causa della croce di Cristo. Ed è questo che rende fragili le nostre chiese. Questo che rende asfittici il nostro servizio, il nostro discepolato e la nostra dedizione a Lui. Non abbiamo accolto il prezzo della croce, che è fatica, che è difficile, che è costoso, ma che è l'unica strada che il Signore ha dato ai Suoi discepoli. E allora veniamo all'ultimo punto di questa parte del prendere la croce. Qual è il ruolo della comunità con la croce del discepolo? Cosa c'entra la comunità di Cristo, la comunità dei credenti con la croce di Cristo? Permettetemi alcune riflessioni. La comunità è spesso il luogo dove ci viene caricata la croce. È buono e piacevole che i fratelli dimorino insieme, ma non accade sempre così. I nostri fratelli e le nostre sorelle sono spesso le persone che non solo ci indicano il cammino della croce, ma ce la mettono addosso perché la portiamo. Lo dico con sano realismo, lo dico per esperienza. Mi ricordo che in un momento di crisi della nostra comunità mi giravo senza dormire nel letto e mia moglie si è alzata e mi ha detto: senti Gioele, ma che tu ti porti a letto la comunità è troppo. Ma chi ha un ruolo di guida sa bene, e le mogli degli anziani sanno bene. Vabbè, insomma, però anche le mogli devono sopportare. Ecco, perché non avevo intenzione di iniziare un dibattito in questo. Però noi ci ricordiamo di Paolo. Paolo esprime tutta la sua sofferenza per la sollecitudine che gli viene dai fratelli in Cristo, non solo dal mondo e dalla società, ma dai fratelli in Cristo e dalle sorelle in Cristo. Perché i fratelli e le sorelle, è bene saperlo, ci sono dati anche per questo. Non ce li scegliamo noi, ce li dà il Signore, e ce li dà perché noi impariamo a portare la croce di Cristo. Non la portiamo solo a causa loro, ma la portiamo, e questa è la seconda cosa, insieme con loro. La croce è troppo pesante per essere portata da soli. Il Signore ci ha dato questa famiglia perché insieme portiamo la croce di Cristo. Se un membro soffre, tutti i membri soffrono con lui. E io spero che chi è nella sofferenza possa poter testimoniare la vicinanza della Chiesa e della croce di Cristo da portare insieme. C'è un ministerio che non è quello della predicazione, che è talvolta un ministerio silenzioso, e io lo chiamo il ministerio di Simone il Cireneo, quello che ha portato la croce di Cristo sulle sue spalle. Abbiamo bisogno di questi Simoni nella Chiesa, perché tante volte, troppe volte, questa croce pesa nella sua solitudine. Impariamo a condividere i pesi gli uni degli altri. Una vera comunità non è semplicemente una comunità che gioisce, che sta bene insieme, è anche una comunità che sa soffrire insieme per l'Evangelo. Io sono nato in una famiglia e in una comunità dove nel dopoguerra c'era sofferenza ad essere cristiani evangelici. Si perdeva il lavoro, non c'era possibilità di trovare l'affitto. Quando ci siamo trasferiti di casa e siamo andati ad abitare in una nuova casa, quando i miei amici del cortile hanno saputo che ero evangelico, hanno detto che non potevo scendere dal marciapiede perché ero protestante. E quando è finita questo ghetto, quando sono sceso dal marciapiede, un ragazzo ha preso un sasso, me l'ha scagliato sopra l'occhio e sono finito all'ospedale. Ho pagato il prezzo di sangue per entrare poi nella comunità. Ma era così, essere l'unico protestante. Quando ero fuori dalla scuola, perché durante l'ora di religione uscivo dall'aula, passava di lì il preside, la direttrice mi diceva: te la meriti te, che chissà cosa hai fatto per essere stato buttato fuori dalla classe, non sapendo che ero fuori per quello. Quindi abbiamo bisogno della comunità, perché questo è il luogo dove i nostri pesi, le nostre solitudini vengono attenuate nel portare la croce di Cristo. E la comunità è anche il luogo di cura per le ferite della croce. La croce fa male, la croce fa male e ferisce, e le ferite che riceviamo sono talvolta profonde e hanno bisogno. Abbiate cura, 10 anni fa, abbiate cura gli uni degli altri. Prendetevi cura dei vostri fratelli e delle vostre sorelle. Pregate per loro, ma confortate. Non solo ci vogliono dei Simoni, ci vogliono anche dei Barnaba, figli di consolazione, che sanno portare questo alimento di speranza a coloro che sono nella sofferenza. E la comunità è luogo anche di speranza, perché la croce finirà. Si parla poco oggi della venuta del Signore, del cielo, ma questo ci serve invece per alimentare la nostra speranza. La croce non sarà per sempre, è per un tempo, e poi ci sarà la gloria. E la gloria che dovrà essere manifestata a nostro riguardo è di gran lunga, smisuratamente migliore della sofferenza che abbiamo. L'ultimo punto, se ce la faccio, forse devo usare un dito solo e non due, e mi segua, rinunci, prenda la sua croce e mi segua. In questi tre verbi ci sono tre momenti: c'è la separazione da sancire da noi stessi, c'è un bagaglio da portarsi appresso ogni giorno e c'è un cammino da compiere. E mi segua, c'è un cammino da compiere, c'è un lasciare c'è un prendere e c'è un camminare. Lasciare, cioè la rottura con le cose che stanno dietro. Invecchiando mi rendo conto di quanta fatica faccio a rinunciare alle cose vecchie. Dovrei dire cose nuove, dovrei dire in modo nuovo cose vecchie. Però mi rendo conto, una delle cose che mi ha fatto capire che il tempo di porre fine al mio anzianato era proprio questo. Ero talmente contento della vita raggiunta dalla comunità che per me doveva fermarsi lì. Stiamo bene così. Guai a cambiare. E allora ho capito che dovevo lasciare. E non è stato facile, perché lasciare implica un momento di crisi. Ci sono due momenti, uno della crisi e uno della decisione. E la crisi e questo lasciare non accade una volta nella vita. Questo lasciare, prendere e camminare accade a cicli nella nostra vita di credenti. Ci sono dei momenti in cui siamo in crisi. Quello che dicevo ieri sera, sto passando un momento di crisi perché ho lasciato una responsabilità, ma non ho ancora trovato il mio cammino. Pensate quanto sono orgoglioso. Io ero così contento di aver programmato per tempo la sostituzione degli anziani ed aver visto che la Chiesa era passata attraverso questo momento critico in modo quasi indolore, che mi sono detto: Gioele, sei stato proprio bravo, perché sono umile. E ho capito che invece avevo mancato un punto, quello di pensare a come avrei agito io dopo questa situazione. Come mi sarei comportato, quali relazioni avere, come cambiare il mio ruolo e il mio servizio nella Chiesa. E sono entrato in crisi, e ci sono ancora. Non è che ne sono uscito. E prego Dio che usi questa crisi che mi consenta di realmente lasciare. Mi ricordo che quando mio padre ha fatto la stessa scelta, e quando lo andavo a trovare si sfogava con me: ma questa non è più la mia chiesa. Giusto, è la chiesa del Signore. Qui stanno cambiando tutto, questa chiesa sta, il mondo sta entrando nella chiesa. Ma c'è sempre stato il mondo nella chiesa. E io dicevo: ma papà, hai detto basta e basta, me la vedevo semplice la faccenda. E adesso che è toccato a me capisco la sofferenza, la solitudine, il dramma di mio padre. Le crisi sono difficili, ma sono essenziali per il nostro cammino, perché dalla crisi esce la decisione. È quando si è in crisi che si prendono poi le decisioni. Sono le decisioni migliori, perché non sono prese a cuor leggero, perché sono decisioni sofferte, perché sono decisioni che ti toccano nel profondo, ma sono poi le decisioni che liberano ad un nuovo cammino. La preghiera di Gianni: Signore, ti voglio servire ancora. È la mia preghiera. Io voglio servire ancora al Signore, e sono convinto che questo momento di crisi sfocerà in un rinnovato servizio, in modi diversi, in tempi diversi, legati alla mia situazione, alla mia età, eccetera, ma che potrà continuare ad essere un cammino per il Signore. E in tutto questo prendere, lasciare, prendere e camminare, cosa c'entra la comunità? La comunità è quel luogo dove noi impariamo a gestire le crisi insieme, dove noi impariamo a confidarci con le persone che sono mature, dove noi coltiviamo il prezioso dono della comunione fraterna, che non è solo a livello formale o sentimentale, ma entra nelle dinamiche delle nostre scelte e della nostra vita. Fratelli e sorelle, non so cosa vuol dire oggi per ciascuno di voi lasciare, prendere e camminare. Però so che il Signore vi sta dicendo qualcosa, come lo sta dicendo a me. Dobbiamo imparare a rivedere tutto ciò che il nostro passato ha avuto di bene o di male, imparare a ripensare al nostro cristianesimo, non lasciarlo andare avanti con il tran tran della liturgia domenicale, di tutto ciò che è l'attivismo della vita cristiana, ma chiedere: Signore, cos'è che deve cambiare perché io possa essere un discepolo che ti onora? Io credo, fratelli e sorelle, che ciascuno di noi vuole onorare il Signore. Non credo che siamo qui semplicemente perché stiamo bene insieme, ma desideriamo che da questo incontro possiamo uscire cambiati, perché il Signore possa usarci più efficacemente. E allora domandiamoci: cosa devo lasciare? Qual è la rete che devo abbandonare? La barca che devo lasciare? Ricordo, no, non lo dico perché siamo arrivati a mezzogiorno, e termino allora, e magari questo aneddoto sarà per un'altra volta. Quello che so e che lascio a voi è la necessità di prendervi un tempo per capire che cosa il Signore vuole che lasciate e che cosa vuole il Signore che sia la croce che vi chiede di portare. Noi non possiamo pregare dicendo: Signore, liberaci dalla croce. Non è una preghiera che potrà essere esaudita. Il Signore non ci ha promesso il benestare che tanta parte ha nella nostra vita e della cultura nella quale il diritto alla felicità terrena non è nelle pagine del Vangelo. E noi lo dobbiamo sapere. E allora dobbiamo chiedere al Signore: Signore, aiutami ad accogliere la croce e aiutami anche a condividere la croce con i miei fratelli e le sorelle, in modo che possa camminare con loro. Noi tutti diciamo, ed è giusto dirlo, che abbiamo su di noi il giogo di Cristo, è biblico, ma abbiamo anche il giogo dei fratelli. Siamo aggiogati con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, e insieme con loro dobbiamo imparare l'armonia, il ritmo, la musica del cammino insieme, che non è mai facile, ma è ciò che il Signore, attraverso il suo Spirito, attraverso la sua parola, vuole permettere a ciascuno di noi, perché la Chiesa di Asti sia a lode della sua gloria e sia formata da uomini e donne appassionati, ardenti, costanti nel proseguire nel servizio, nell'attesa del beato momento in cui saremo per sempre nella comunità dei salvati nel cielo. Signore, che la tua parola oggi possa produrre nei nostri cuori e nelle nostre coscienze e nelle nostre menti non solo dei desideri e dei propositi, ma delle decisioni, delle volontà, delle scelte che ci permettono insieme di crescere fino all'altezza della statura di Cristo. Amen.